Buongiorno Matteo Ongaro.
Buongiorno.
L'ultimo saggio di Tommaso Montanari, edito da Feltrinelli pochi giorni fa, uscito pochi giorni fa, illustrato da Marco Sauro, è un appello a non restare in silenzio, a chiamare i fatti col proprio nome, un invito a continuare la mobilitazione per Gaza, a dare una voce a chi non ce l'ha più, in mezzo alle macerie, sotto le bombe, lottando contro la fame. C'è chi risponde con una disperata resistenza civile ed artistica, c'è chi prova ad usare le parole perché sono tutto ciò che gli rimane.
E sono proprio queste opere di resistenza sopravvissute al bombardamento e alla distruzione del Museo d'Arte Contemporanea Eltica Group for Contemporary Art di Gaza ad essere accolte ed esposte presso il Museo di Santa Giulia di Brescia in una mostra dal titolo Material for an Exhibition, Storie, Memorie e Lotte dalla Palestina e dal Mediterraneo, curata da Sara Alberani. La mostra è stata peraltro inaugurata in concomitanza del Festival della Pace di Brescia, che da anni si propone come spazio pubblico aperto e condiviso e che invita ad un'educazione civica locale e globale. E io a questo punto do il benvenuto ai nostri ospiti, Tommaso Montanari, storico dell'arte, rettore dell'Università per Stranieri di Siena e autore del saggio. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
E buongiorno anche a Sara Alberani, curatrice indipendente, attivista e curatrice della mostra bresciana. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi, grazie.
Io inizierei con lei, Tommaso Montanari. Noi abbiamo deciso di parlare oggi di Gaza, di Palestina, con un taglio particolare, quello dell'arte. Ovviamente sembra quasi assurdo parlare di arte e di poesia oggi, mentre diciamo ci sono le conseguenze di una guerra, mentre decine di migliaia di persone sono morte, altrettante lottano quotidianamente per la vita in situazioni assolutamente precarie. E però, parafrasando le parole dell'anonima poetessa palestinese che compaiono nel suo libro, le parole sono un po' l'unico strumento che rimane a chi non ha più alcun potere, e questo è valido soprattutto per i palestinesi. Prima di addentrarci nel nostro approfondimento dunque sull'arte e la resistenza, professor Montanari, puoi aiutarci a fare un po' il quadro della situazione oggi a Gaza dal suo punto di vista? C'è stato un cessate il fuoco inizio ottobre, ma il fuoco non è mai veramente cessato.
Sì, purtroppo non era inaspettato questo, perché da molto tempo Israele viola sistematicamente gli accordi che sottoscrive, quindi che questo cessate il fuoco fosse in realtà una misura che consentisse di continuare il genocidio, per dire così, a bassa intensità, in modo da non da sopire il discorso mediatico occidentale e ricacciare in casa le opinioni pubbliche che avevano invaso le strade, era abbastanza prevedibile, purtroppo, ed è quello che sta succedendo. Ci sono almeno stati 300 morti, assassinati dall'inizio di questo cessate il fuoco. Non entrano gli aiuti che dovrebbero entrare, c'è un uso strumentale condannato dalle Nazioni Unite degli aiuti, non entra la stampa internazionale, che è un dato clamoroso su cui bisognerebbe riflettere, le condizioni di vita nelle tendopoli di una popolazione ridotta a viverci, perché le case sono state sistematicamente distrutte in violazione di ogni diritto e di ogni legge, è precarissima, perché le piogge abbondantissime in un territorio in cui peraltro Israele ha fatto saltare il sistema fognario, si sta rivelando una trappola mortale fatta non solo di acqua e di fango, ma di malattie e di tutto ciò che è immaginabile. Naturalmente a farne le spese sono soprattutto i bambini, le persone più fragili, gli anziani, i malati. È una situazione allucinante che ci viene ogni giorno raccontata attraverso i social media, perché la vera novità è che per la prima volta un genocidio, un eccidio di queste proporzioni è vissuto in tempo reale, e nonostante l'uccisione di oltre 300 giornalisti palestinesi e nonostante appunto l'assenza della stampa internazionale, ogni telefonino diventa un occhio. Naturalmente non è come avere un giornalista, manca quella mediazione professionale che sarebbe fondamentale, ma nonostante questo la testimonianza visiva e le parole in mail, messaggi, WhatsApp ci arrivano. Ed è questo che non ci consente di fare altro, non ci consente di distrarci, perché ci sono persone come noi, persone vive, che da Gaza ci raccontano quello che succede e con una enorme e straziante dignità ci chiedono aiuto. Quale aiuto? Pensare a loro, vederli, sapere che sono ancora vivi ma non lo saranno per molto. È una situazione che io personalmente non ho mai vissuto, e credo però che questo riguardi una gran parte delle persone dell'Occidente, perché non abbiamo mai avuto una connessione così continua e diretta con un teatro di sterminio. questo cambia tutto.
Ecco, Sara Alberani, lo dicevamo in apertura, lei ha curato questa mostra bresciana, Material for an Exhibition, dove ospita ed espone delle opere che sono sopravvissute a un bombardamento di uno spazio espositivo, un museo d'arte contemporanea di Gaza. E però questa mostra non è solo sull'arte di Gaza, ma è un lavoro, come dice anche il nome della mostra, su storie, memorie e lotte dalla Palestina e dal Mediterraneo. Ed è proprio questo Mediterraneo che ci invita a riflettere sul concetto di confine, di vicinanza, di solidarietà e in un certo senso anche di unione nella moltitudine. È così?
Sì, intanto grazie per questa domanda, perché proprio oggi siamo in sciopero di nuovo, indetto dai sindacati di base in Italia, e questo sciopero, che è stato così preponderante e potente già dal 3 ottobre, vede l'Italia, ma la popolazione italiana, al di là appunto del suo governo, schierarsi in un moto di solidarietà che sono poi le cosiddette flottiglie da terra. Questo movimento da terra che non a caso posiziona l'Italia, che così come lo è la Palestina, si posiziona all'interno del Mediterraneo, cioè al di là dei confini geopolitici e degli stati-nazioni europei. Abbiamo visto qual è stato il fallimento dell'Europa nella gestione e nella non interruzione del genocidio a Gaza. Questo resterà una vergogna, resterà qualcosa che l'Europa dovrà pagare in futuro, mentre invece le persone, il movimento della società civile e così le varie organizzazioni si sono mosse fin da subito in solidarietà della Palestina. Questo per me è stato, questo sottotitolo è fondamentale, anche perché la mostra riunisce artisti e artiste sia da Gaza che dalla Cisgiordania e dal Libano. Sono territori volutamente frammentati, è paradossale quanto gli artisti di Gaza non possano incontrare i loro connazionali palestinesi in Cisgiordania, perché sappiamo che è sotto assedio, e quindi questa circolazione fondamentale, importantissima, della loro conoscenza, dei loro lavori, della loro cultura è stata interrotta. Allora, questa mostra è un tentativo di fisicamente anche ritrovarci, perché gli artisti sono venuti a Brescia, hanno anche fatto una residenza, Mohamed Al-Awadhi, che insomma è di Gaza, e sta negli Emirati anche insieme a Dina Mattar, l'altra artista, sono riusciti a venire in residenza a produrre nuove opere. Così come diciamo Emily Jassir, l'altra artista palestinese, vive tra Roma e Betlemme. Quindi Emily incarna, e da anni vive, è di base a Roma, incarna questa cultura mediterranea che ora più che mai rivela non solo vicinanza a livello culturale, ma proprio solidarietà, che poi parte diciamo dalle persone stesse.
Arte come forma di solidarietà, anche di comunicazione. Tommaso Montanari, il suo saggio si apre con una poesia di Haidar Al-Ghazali, un giovane poeta di Gaza. Fermate il fuoco sui nostri petti, fermate il fuoco, perché possiamo seminare la nostra terra e nutrirvi. Addentrandoci di più nel suo saggio per Gaza, si incontrano poi le parole della poetessa di cui dicevamo prima all'inizio. Le scrivo da Gaza come persona che si aggrappa alla creatività, mentre tutto ciò che la circonda viene distrutto. Le parole sono tutto ciò che mi resta, e anche quelle sono in pericolo. Ecco, cosa ci dicono queste parole del rapporto tra arte e resistenza? Tommaso Montanari.
Beh, intanto ci dicono la straordinaria qualità della scrittura, dell'interiorità, dell'arte praticata dal popolo di Gaza. Come spesso succede in luoghi di costrizione, noi ci dimentichiamo che Gaza, ben prima del 7 ottobre, era un campo di prigionia, poi è divenuto anche un campo di sterminio. Ma la prima persona che è uscita da Gaza, che io ho incontrato, che è Aya Shur, che è la nostra piccolissima università, è riuscita a fare filtrare da Gaza nel giugno scorso, sul cui modello poi si è aperto il corridoio universitario, nel quale sono usciti oltre 100 studenti, fra cui anche Haidar Al-Ghazali, questo giovanissimo e meraviglioso poeta che è arrivato all'Università di Macerata pochi giorni fa. La prima cosa che mi ha detto Aya, quando l'ho vista, è che lei non aveva mai preso un aereo, non aveva mai preso un treno, non aveva mai mangiato le ciliegie. Una persona di 24 anni che era stata reclusa per tutta la vita. Noi abbiamo parlato degli ostaggi degli ostaggi israeliani che hanno avuto una sorte drammatica, e sono felice che almeno qualcuno sia potuto tornare a casa e non ci sono parole per condannare tutto questo che è stato perpetrato da Hamas. Ci si dimentica però che Gaza è un territorio pieno di ostaggi, dal 2007 non possono uscire, ci si dimentica anche che nelle carceri israeliane ci sono 11.000 palestinesi e 400 bambini detenuti contro ogni legge, spesso sottoposti a tortura perché hanno scagliato delle pietre. Ma in questo territorio recluso l'arte, la musica, la poesia, l'arte figurativa hanno fiorito in un modo straordinario. C'è un pezzo bellissimo di Andrea Camilleri di qualche anno fa in cui Camilleri racconta il suo incontro con gli artisti figurativi di Gaza e rimane sbalordito dalla qualità. Questo peraltro valeva per tanti altri aspetti. Nella striscia c'erano 11 università e gli ospedali della striscia di Gaza avevano un livello pari a quello occidentale. Cioè, in questo la resilienza, la capacità di resistenza, l'intelligenza, vorrei dire la grazia di questo popolo è straordinaria, ed è straordinaria soprattutto perché, almeno io personalmente, ma penso molti di noi, nelle loro condizioni ci saremmo disperati. E invece mi commuove ogni volta che li vedo collegati, gli amici con cui ormai abbiamo stretto dei rapporti appunto personali, che si collegano da Gaza con queste camicie impeccabili che non so come fanno ad avere. È una le parole di questa scrittrice rivelano una, lo so che sembra una categoria frivola, ma invece non lo è, un'eleganza, appunto una grazia, che sono davvero contrapposte alla brutalità di chi li sta assassinando in massa. E questo ci tengo a dirlo perché gli stereotipi che raffigurano i palestinesi come un popolo di terroristi, di fanatici, integralisti, sono l'anticamera del genocidio. Lo sappiamo, prima i popoli vengono screditati, vengono delegittimati, vengono ridotti a un rango subumano attraverso una serie di metafore che sono apparse in ogni genocidio, compreso la Shoah. E poi scatta il genocidio materiale. Io credo che cose come la mostra di Brescia e tante altre iniziative analoghe che si stanno organizzando in tutta Europa siano fondamentali, non solo come elemento di solidarietà con gli artisti e con la comunità artistica di Gaza, ma anche perché permettono di capire che cos'è Gaza, una città con 5.000 anni di storia sulle rive del Mediterraneo, in cui si è combattuta peraltro una guerra di sterminio anche contro il patrimonio culturale e contro il patrimonio storico, i monumenti, gli archivi. Dunque Gaza è una città come Palermo, come Napoli, come Atene, come Marsiglia, è una grande città storica del Mediterraneo, il cui popolo era ed è tuttora incredibilmente un popolo che fa dell'arte uno strumento di aggancio potentissimo alla condizione umana. La più bella scritta che io ho letto su un muro italiano in questi mesi è stata Palestina liberaci, non solo Palestina libera, Palestina liberaci, perché quando guardiamo quello che sanno fare anche sul piano artistico, non c'è alcun dubbio che sono loro che aiutano noi e noi il contrario.
Eh sì, questo è un interessante concetto sul quale magari ritorniamo, Matteo.
Sì, Sara Alberani, ritornando sulla mostra di Brescia, il titolo di cui parlavamo prima, Material for an Exhibition, ovvero materiale per un'esposizione, per una mostra. Che cos'è esattamente questo materiale e come mai la decisione di porre il focus proprio sulla materialità dell'arte?
Allora, il titolo è preso in prestito e omaggia l'opera di Emily Jassir, che tra l'altro è in mostra, che si chiama Materia for a Film, un'opera del 2007 vincitrice del Leone d'Oro alla Biennale di Venezia. Dico una cosa, quest'opera viene rivista per la prima volta in Italia e abbiamo opere fondamentali che sono state viste pochissimo. Abbiamo visto come poi sulla Palestina c'è stato un gravissimo silenziamento nella cultura, e lo dico da lavoratrice culturale, di tutte quelle voci pro-Palestina, degli artisti palestinesi stessi, accademici che hanno perso i loro posti di lavoro. Questa è stata una censura, un silenziamento che tra l'altro è ancora in corso. Quindi questa mostra è di un'importanza fondamentale perché è il primo museo pubblico in Italia, forse anche in Europa, a ospitare questo tipo di contenuto così chiaro a livello artistico e a livello politico. Quindi Material for a Film fu fatta, ed è lunga un ventennio perché è ancora in corso, è un'opera che omaggia Wael Zweiter, poeta e intellettuale palestinese ucciso dal Mossad israeliano a Roma nel 1972, Gli hanno sparato davanti il portone di casa sua 13 proiettili, di cui uno ha perforato il volume che lui aveva nel taschino, Le mille e una notte. Questo libro è in mostra, tra l'altro. E Wael stava traducendo dall'arabo all'italiano Le mille e una notte. Manca ancora attualmente una traduzione che arrivi direttamente dall'arabo del volume. Quindi vediamo come il lavoro instancabile, perseverante. Wael aveva 4.000 pagine fotocopiate che Emily, insieme a Janet Vien-Brown, la vedova di Wael, essa stessa artista, hanno scandagliato, sono andate negli archivi. È un'installazione che riproduce 1.000 libri bianchi, così come lo è Le mille e una notte, ai quali l'artista ha sparato 1.000 colpi. Questo è un gesto di moltiplicazione contro la cancellazione. I materiali sono infatti i materiali della mostra, sono tutte quelle opere, disegni, opere su carta, video, pittura, installazione, scultura, che rappresentano quegli archivi fondamentali, di nuovo, contro la cancellazione e per un tramandare la cultura, come diceva Montanari, esattamente la vastissima storica cultura del popolo palestinese, che è sempre legata tra l'altro alla questione della terra. Lo vediamo in moltissime delle pitture di Mohammed e Dina, così come al proprio territorio, agli ulivi, agli aranceti, al fatto che una vita sul mare a Gaza significa essere anche dei pescatori, al fatto che c'è un rapporto con gli animali e con il contesto e con il territorio, che è sempre anche un rapporto politico in Palestina. I materiali sono anche le condizioni materiali entro le quali gli artisti stanno sopravvivendo. Quindi in questo caso loro due sono riusciti a scappare da Gaza, moltissimi ovviamente sono ancora lì. Sono stati uccisi durante il genocidio 94 accademici e 4.300 studenti, 230 insegnanti, oltre l'87% delle scuole non esiste più e tutte le università sono state bombardate. Quindi questo genocidio ovviamente avviene anche attraverso la cultura, per cui è fondamentale richiamare la materialità di tutte le opere che vengono salvate in questo momento da Gaza.
Ecco, il 6 dicembre di 2 anni fa, e ne avevamo parlato anche qui su Rete 2, è stato assassinato il poeta palestinese Rafat Al-Hariri, e la sua morte ha avuto un eco enorme. La poesia più celebre di Al-Hariri, che è diventata quasi un manifesto, un amplificatore della voce del popolo palestinese, inizia così: se io dovessi morire, tu devi vivere per raccontare la mia storia, per vendere tutte le mie cose, comprare un po' di stoffa e qualche filo per farne un aquilone. Tommaso Montanari, che valore ha la poesia in particolare e altre forme artistiche nel mondo arabo e in questo caso in Palestina?
Ha un valore enorme. L'arabo è una lingua che ha costruito un'intera cultura millenaria sulla parola, anche per il divieto iconico, quindi una grafia stessa che diventa arte e una parola che raggiunge vette poetiche di elaborazione formale vertiginose, come nel nostro Medioevo, quando c'era un contatto ben più fitto e un intreccio ben più fitto con la cultura araba, sapevamo molto bene. Del resto basta censire la enorme quantità di parole arabe che sono nella nostra lingua italiana, le usiamo tutti i giorni e non ce ne accorgiamo nemmeno. La poesia di Gaza soprattutto, ma in generale del popolo palestinese, è una poesia altissima che ha dei nomi molto noti. Il più noto di tutti naturalmente è Mahmoud Darwish, ma accanto a lui ce ne sono tantissimi altri e altre. Le donne poete di Palestina sono, nella generazione più giovane specialmente, potentissime. L'antologia pubblicata da Fazzi per iniziativa di tre giovanissimi ragazzi italiani, giovanissimi studenti italiani, e lo ha svelato a tutti. Tra l'altro c'è appunto una poesia di Haider Al-Ghazali, questo 21enne appena arrivato in Italia, che si rivolge all'Occidente mostrandoci come vengono viste le mobilitazioni dell'Occidente, una poesia che parla dei giovani che si sollevano nelle università occidentali, un cui verso dice che non sarà promosso chi non supererà l'esame di umanità, un verso che abbiamo scelto come filo conduttore della giornata in cui come università abbiamo dato la laurea honoris causa a Suad Amiri, che è un'architetta, un'intellettuale palestinese, l'autrice del più, l'inventrice del più importante progetto di tutela del patrimonio culturale in Palestina, il RIWAC, che ha documentato, tutelato opere che, quelle di Gaza, sono state poi in gran parte distrutte. Ma Suad ci ha mostrato, proiettato le immagini delle persone di Gaza che mettevano in salvo i frammenti sotto i droni che sparavano, e infatti ora si è già cominciata, nei limiti del possibile, non dico la ricostruzione, ma la fase preliminare a una possibile ricostruzione. La poesia, come dice il suo nome greco, è un fare, viene da poiein, ed è il rifare nuove tutte le cose, ha una efficacia insospettabile, perché cambia i cuori, cambia le menti, cambia il mondo. E quando si è chiusi in gabbia, che cosa si può fare? C'è un vecchio proverbio italiano che dice che l'uccello in gabbia non canta per amore, ma canta per rabbia. Ecco, i palestinesi in gabbia a Gaza cantano per amore e per rabbia, e queste due dimensioni non sono separabili. Sono versi altissimi che dimostrano la profonda civiltà e appunto il loro radicamento in una tradizione mediterranea ai massimi livelli anche della qualità poetica. Penso a tantissimi libri che sono stati per fortuna tradotti anche in italiano recentemente, a Maria di Gaza di Ibrahim Nasrallah e tanti altri testi che si possono trovare. Le letture di poesie per Gaza che sono state fatte in tanti luoghi italiani non sono stati soltanto momenti di testimonianza in cui in fondo qualunque testo sarebbe andato bene, ma anche all'ascoltatore più sprovveduto o impreparato a un certo punto rivelavano un abisso di profondità poetica che molti non sospettavano. Questa esperienza è l'esperienza che ha aperto ancora di più gli occhi a chi, nonostante le censure e il silenziamento di cui giustamente si parlava, ancora desidera vedere. La poesia si è rivelata uno strumento potente, come sempre è stata nella nostra civiltà. Anche in questo, nel nostro materialismo capitalista e consumista, abbiamo avuto una grande lezione.
Ecco, io vorrei ritornare brevemente, abbiamo ancora poco tempo, sul concetto di condizioni materiali sia degli artisti e delle artiste che delle opere d'arte, e come ricordava prima il professor Montanari, la conservazione e la protezione di beni culturali in ambito bellico è sempre critica. Alberani, nel vostro caso come sono state recuperate a livello pratico le opere e in che condizioni vi sono giunte?
Allora, sì, questa è una domanda importante. Quando è stata bombardata il TK Group for Contemporary Art, che non solo è una galleria ma è stato uno spazio dagli anni 2000 a Gaza City di formazione molto importante e fondamentale di generazione di artisti, quindi laboratorio, studio, classi, pedagogia, ma anche appunto spazio espositivo, è successo nel dicembre del 2023. Per fortuna all'interno non c'era nessuno degli artisti, gli artisti in mostra, lo ripeto, Mohamed Alavagi e Dina Matar sono fra i cofondatori di El Tika, che in arabo significa incontro, hanno iniziato a ricevere fotografie dai vicini di casa, anche perché la galleria si trovava vicino a uno dei primi ospedali bombardati, e hanno visto la completa distruzione di tutti i loro lavori, quindi gran parte purtroppo non ci sono più. Le persone hanno anche bruciato le cornici, i legni per sopravvivere, quindi ci domandiamo anche qual è il ruolo dell'arte, quando si sopravvive e per quali fini poi viene utilizzato. Quindi queste opere sono state usate per cucinare da mangiare, per un uso quotidiano. Questo anche, i materiali di questa mostra esistono anche al di là della loro forma fisica. Cioè queste opere continuano ad esistere, noi ho esposto in mostra anche i lavori che non esistono più, ci sono delle riproduzioni perché è fondamentale invece tenerli in vita. Tutte le opere che sono in questa mostra, tra l'altro, sono opere che hanno delle ferite, delle fessure, dei grassi, sono piene di polvere. Sono opere vive, non sono nemmeno frutto di creatività, cioè sono delle testimonianze che sono riuscite ad uscire da Gaza. Gli artisti Mohammed e Dinas erano a Rafah, è da lì che infatti dal confine che sono fuggiti, sono tornati indietro in una situazione anche molto pericolosa, 3 volte per recuperare 150 tele. In mostra c'è anche un video in cui si vede come tolgono dai telai e anche della loro casa studio bombardata gran parte dei lavori. Quando io ho parlato con Mohammed e Dina mi hanno detto: noi abbiamo preso questo rischio perché vogliamo continuare ad essere artisti. Noi siamo scappati da Gaza come artisti e questo è il nostro futuro che vogliamo continuare a tramandare. In questo momento si trovano negli Emirati, quindi noi abbiamo fatto arrivare per la mostra le opere in gran parte da Sharjah, con tutte le difficoltà di non avere misure, informazioni parziali e mancanti, però tutto questo ha fatto parte del processo installativo.
Dunque opere vive, testimonianze vere e proprie, ci resterà credo da questa nostra chiacchierata l'immagine delle cornici delle opere che vengono bruciate per cucinare magari sotto le bombe. Io ringrazio i nostri due ospiti per averci raccontato la resistenza culturale e artistica di un'intera popolazione. Grazie dunque a Tommaso Montanari e a Sara Alberani.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Grazie Matteo.
Grazie.